studio C della RAI di Napoli, sono le 19 quasi e 28 quando parte diretta audio box spazio multicodice di Pinotto Fava. Bene, a tutela di consumatori e consumati, dall'altra parte del vetro Franco Capuano e Ciro Lutricuso, da questa parte Gabriele Frasca, e un salutone particolare ad Umberto Amendola. Seguendo la vocazione capocaudata delle nostre ultime dirette, principiamo come ultimammo il nostro precedente appuntamento, vale a dire con questo divano occidentale orientale, con questo L'étranger dei Taxi du Monde di 10 anni fa, che ci rimanda a climi e incroci culturali che passerebbero, perché sembrerebbero oramai lontani quasi un secolo. Certo, verrebbe di rimpiangerli quei tempi e saremmo ritentati dalla voglia di denunciare questi nostri, intrisi come sono di orrore e soprattutto dell'abitudine all'orrore, popolati come sono di persone con cui un tempo si era tanto condiviso ed oggi soltanto ci si divide. Pare che c'è chi dica che la storia dell'umanità è fatta di tutti questi errori. Volerla modificare è un segno di debolezza, denunciarla poi e cercare facili consensi. Ma questa è solo una posizione di comodo. L'evidenza del male, scriveva Theodor Adorno in un aforisma dei Minima Moralia, torna a vantaggio della sua apologia, poiché, tutti lo sanno, nessuno ha più il diritto di dirlo e il male, coperto dal silenzio, può continuare indisturbato. Non solo, ma va anche notato che l'eternità dell'orrore, l'ineluttabilità degli orrori con cui da più parti si giustifica il disinteressarsi a questi orrori, bene, non è statica, ma storicamente ognuna delle sue forme supera in orrore la precedente, in una sorta di propulsione infernale. L'astrazione dello storicamente immutato, in questo caso, non è neutrale, concludeva Adorno, ma serve da nebbia in cui sparisce tutto ciò che si potrebbe toccare e attaccare. E questa nebbia, per quello che da vicino ci riguarda, avvolge le marche stampigliate sui caricatori, guarda un po' le stesse, da una parte e dall'altra. Abbiamo al telefono Giovanni Raboni, poeta, traduttore e critico teatrale, e con Giovanni Raboni riprenderemo un discorso che abbiamo già fatto in precedenti dirette. Avevamo ventilato l'ipotesi, ripeterò ancora una volta, che l'assenza degli intellettuali a fronte di tutto ciò che sta avvenendo fosse determinato non dal fatto che la cultura sia morta ora, non abbia reagito ora, quanto piuttosto dal fatto che la cultura era già morta prima e se ancora ne sentivamo la presenza era un fenomeno equiparabile a quello dell'arto fantasma. L'abbiamo già detto, quindi tagliamo abbastanza corto con questa domanda e chiediamo a Giovanni Raboni che cosa pensa di ciò.
L'ipotesi mi sembra tristemente plausibile. Io vorrei aggiungere questo, che purtroppo non si tratta soltanto di assenza, ma anche di una presenza abbastanza impropria e abbastanza allarmante. Mi sembra incredibile che in una situazione come questa che si è verificata, che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e davanti alle nostre coscienze, non soltanto gli intellettuali tendono a tacere, ma tendono anche a esprimersi nelle forme del consenso più banale e più soggetto veramente. Faccio qualche esempio. Quando sostiene, come stanno facendo intellettuali di solito abbastanza spregiudicati e abbastanza intelligenti, che non c'erano altri mezzi per fermare Saddam Hussein che quelli della guerra, dimenticando che la guerra non è soltanto offensiva, ma può essere anche difensiva, e cioè che c'era uno spazio per un uso della forza non immediato ma potenziale, diciamo, e che questo uso non è stato fatto, per esempio, mi sembra veramente che si rinunci al ragionamento e ci si esprime in termini di pura propaganda, di puro sostegno a quanto sta accadendo, e questo mi sembra che sia decisamente peggio di un'assenza, questa è una presenza servile. Un'altra cosa che mi ha veramente impressionato in questi ultimi tempi è una pagina, e mi dispiace riferirmi in modo così preciso a qualcosa che è avvenuto anche, che ha implicato anche persone che stimo, amici e colleghi, ma insomma mi ha molto impressionato una pagina di un recente numero di Tutto Libri, anzi credo l'ultimo numero di Tutto Libri, settimanale Libri della Stampa. Questa pagina conteneva una serie di poesie dedicate al tema della morte del cormorano, vale a dire un simbolo dell'inquinamento del Golfo per l'uscita del petrolio, eccetera. Ora, di fronte a quello che succede, soffermarsi su un particolare di questo genere mi pare molto peggio che tacere, è deviare il discorso, è appunto organizzare la propria assenza in una presenza di consenso. Questo mi sembra veramente una forma di tradimento delle funzioni dell'intellettuale di una gravità spaventosa.
Bene, io vorrei aggiungere questo, che mentre alcuni intellettuali, soprattutto diciamo poeti, continuano a cantare gli uccellini, preferiscono cantare gli uccellini piuttosto che i morti effettivi, dall'altra parte diciamo altri intellettuali si offrono probabilmente come dei fiancheggiatori, sono quelli che abbiamo definito una volta i Luella Parson, no? Dell'informazione. E questo è abbastanza grave, appunto, è grave soprattutto notare l'assenza di altri intellettuali che forse hanno preferito il silenzio, no?
Sì, certamente, cioè, mi sembra che ci si sia divisi in due situazioni fondamentali: da una parte un silenzio che è veramente anche questo una forma di tradimento, e dall'altra parte peggio il fiancheggiamento, come dicevi, no? Cioè proprio il fiancheggiamento di quello che il potere ha deciso, con argomentazioni che tendono semplicemente a dimostrare che il potere ha ragione, che non poteva fare altrimenti, no? cioè proprio una rinuncia assoluta a quello che è la funzione fondamentale degli intellettuali, che è quella della critica di quanto avviene, no?
كثيرا من الأصوات تفقد ولكن بعضها يبقى مزروعا في التاريخ وفي القلب كثيرا من الأصوات ولكن بعضها يبقى مزروعا في التاريخ وفي القلب
Oh, the rain is slowly falling, and my home is so sore. 6 more miles, I leave my
Six More Miles to the Graveyard potrebbe essere quasi l'inno delle galline ovaiole a fine carriera. Sono le 19.37 dallo studio C della RAI di Napoli, riprende diretta Audiobox, spazio multicodice di Pinotto Fava, imbastita anche questa sera da Franco Capuano e Ciro Lutticuso e attraversata dalla voce disincarnata di Gabriele Frasca. Quando i Gol, padre e figlio, maestri accordatori, auscultarono il pianoforte della casa del signor Nott, lo dichiararono doomed, spacciato, così come spacciato era il pianista, e conclusero gli stessi accordatori. Nel momento in cui muore uno strumento, si sa, non è immaginabile alcuna reale sopravvivenza dello strumentista o dell'accordatore, o meglio, essi possono sopravvivere soltanto rinunciando alle proprie specifiche funzioni. Potranno essere, che so, agenti di cambio, becchini o macellai o nel migliore dei casi degli accattoni, ma mai, mai più strumentisti, mai più accordatori. Se passassimo in rassegna tutte le forme di intellettualità che hanno accompagnato le nostre società postbelliche e ne seguissimo il tracciato dai corali e manierati appelli alla pace e alla ragione di certi anni fino alle balbuzie tirtaiche dei nostri giorni, non potremmo non notare che in qualche dove della nostra storia questo privilegiato strumento che è stato la cultura, suonato forse con troppa foga, sarà esploso in una prima stecca e poi pian piano in tante altre. Forse un giorno ci sarà dato di ricostruire la storia di queste note stonate, fino a giungere a questa banda di suonatori di Brema, che è quella che oggi ci intrattiene, cinguettando come uccellini, per coprire coi loro patetici versi ben altri e più assordanti rumori. Noi, da parte nostra, non si è disposti a coprirvi nulla, neppure per un secondo di più questo Six More Miles to the Graveyard di Hank Williams, giustiziato da quei quattro occhiuti signori che è da tempo che si sono messi a strimpellare proprio questo strumento spacciato, The Residents. E continuando la nostra particolare indagine con gli intellettuali, i quali non hanno ancora avuto il modo di dichiararsi perché forse non sono stati nemmeno interrogati, abbiamo al telefono Mario Spinella, scrittore, critico, intellettuale e testimone di una infinità di eventi della storia e della cultura italiana.
Ma io vorrei quasi dare una specie di titolo alla sostanza di questo mio breve intervento e lo chiamerei la guerra censurata.
Bene, li abbiamo riversati come effetti, ma avesse voluto il cielo che fossero stati soltanto degli effetti radiofonici. Stiamo ascoltando invece delle registrazioni fatte a Baghdad e fatte la prima settimana di guerra. E abbiamo con noi Maurizio Torti, uno dei giovani pacifisti che sono rimasti fino all'ultimo a Baghdad e che sono tornati dopo la prima settimana appunto dall'inizio delle operazioni belliche. E con Maurizio Torti vorremmo parlare un po' e vorremmo sapere soprattutto qual era il clima che si respirava prima, visto che lui è stato a Baghdad penso anche 2 mesi prima, no?
Certo.
Qual era il clima che si respirava prima e quali sono le sue sensazioni di questa prima terribile settimana?
I 2 mesi trascorsi prima della settimana della guerra, quindi prima del 16 di gennaio, abbastanza tranquilli, si circolava tranquillamente a Baghdad, si visitavano tutti i musei, tutti.
19:28, studio C della RAI di Napoli e dunque diretta audiobox, spazio multicodice di Pinotto Fava. Nel segnale che con tanta difficoltà riuscite a carpire, la voce disincarnata di Gabriele Frasca, su cui compiono i consueti miracoli Umberto Amendola, di nuovo fra noi, e Ciro Lutricuso. Ovviamente stiamo riascoltando Degli Anira di Hector Zazù, così come finimmo la scorsa diretta. Quando ci capita di scorrere i libri di storia, ci sorprendiamo spesso a scorgere, talvolta nei percorsi della collettività, le tracce dei declini organici di chi queste collettività determina e governa. Le società, i popoli nella loro interezza, è come se venissero in qualche modo costretti a rientrare nei limiti biologici dei propri capi, assumendo nel sociale la loro senescenza, soffocando nel carcere di tossine che inesorabilmente li soffoca. Non è difficile ritrovare queste tracce di invecchiamento sociale imposto nelle forme di governo assolutistiche e personalizzate che tendono a concludersi con quel bagno di sangue in cui si intravede la furia impotente del capo all'approssimarsi della morte ineluttabile. Ma non è difficile ritrovare queste tracce anche in alcune delle ideologie che nel nostro secolo si sono ispessite fino a divenire norma sociale o complessivo modello di comportamento, sicché dalla giovinezza soterica esaltata da tutti i fascismi si giunse sempre alla soluzione finale, alla fine organica combinata altrui per ingigantire e in qualche modo ancorare e motivare la propria. Se questi segni purulenti della deperibilità organica appaiono evidenti nei regimi totalitari, l'allungamento della vita media nelle società opulenti, nonché una certa perennità della vita politica da parte dei rappresentanti più autorevoli dei singoli partiti, talvolta estendibile a tutti i consanguinei in una sorta di sinecura, determina l'apparizione di tale sindrome da olocausto perseguito anche nei regimi democratici. Vi sono società rette da interessi assoluti e ideologie che invecchiano con i loro ideologhi, che vivono della propria morte, che è la morte di pedine e pedoni, ventenni o senza età. Continuiamo la nostra indagine tra gli intellettuali e abbiamo quest'oggi al telefono Paolo Volponi. Dunque, la domanda che vorrei porre. La vostra radio non sta funzionando peggio del solito e il nostro segnale non è attraversato da altri. Abbiamo solo affidato le nostre onde a Olga Zucchei, il più grande manipolatore di radio da noi conosciuto. Perché se è vero che spesso dai nostri disturbi, quelli del di dentro, assoluti o comparati a quelli del di fuori, è da lì che affiorano strutture estetiche, è anche vero che tale processo può essere applicato anche ai disturbi di una radio e a quell'infinita malinconia di mondi lontanissimi che si incrociano, che spesso nasce in noi quando ci va di giocare con la manopola. E se quella manopola la utilizzassimo più spesso, e se li ascoltassimo più attentamente questi incroci, e ne derivassimo l'amore per tutta questa ricchezza di luoghi, luoghi in un unico tempo, forse saremmo capaci di sentire musica e disturbi, e vivere in una sottilissima, ma ordinatissima, armonia. Music in the air, Olga Zucchei. lasciamoci annegare in queste onde portate da Olga Zucchei. Noi ci risentiremo venerdì. Che stanchezza e che senso di inutilità, e soprattutto che vuoto questo silenzio da attraversare, o questi rumori, questi urlati che vorremmo coprire, su cui ci piacerebbe versare il solvente che li rifaccia silenzio. Già, che voglia di silenzio, perché le parole non oltraggino il dolore, anche se siamo consapevoli che il rispetto per i morti non deve divenire acquiescenza per le morti. Oppure che voglia di silenzio per sottrarsi a tutto questo, che voglia di trovare l'angolino della tavola per la propria sussistenza, o un letto di detenzione dove mettere a dormire la coscienza. Anche se sappiamo che il boccone che ingoiamo non riusciremo ad assimilarlo, ma resterà solido, e che il sonno in cui cadiamo farà presto a farsi incubo. O ancora, che voglia di silenzio per lo sbando di tutte quelle persone che un tempo ci si trovava accanto e che hanno fatto presto, molto presto, a ritrovare il bandolo della loro matassina domestica o solo il suo pretesto. Anche se non ignoriamo che non riusciremo ad adeguarci al loro comodo e che nel libro dell'Apocalisse l'agnello mangia caldi e freddi ma risputa il tiepido. E infine che voglia di silenzio per tutti quelli che cadono e non verranno rialzati finché in qualche modo dentro di noi, da qualche parte, non si leverà qualcosa. E allora torniamo ad imbastire parole, adesso alle 19:45, per questa diretta audiobox, spazio multicodice di Pinotto Fava, e torniamo ad imbastirle affidandole alla cardatura di Umberto Amendola e Ciro Lutricuso. E torniamo ad imbastirle attraverso questa voce che potrà anche sottrarsi per voi alla sua carne, ma mai al nome di cui è interamente e intimamente responsabile. E mentre ascoltiamo Olga Zucchei, da un disco che si intitola anche Drosten ist rot, l'est è rosso, proprietà questa che si verifica oramai solo all'alba, il nome di cui si diceva è quello di Gabriele Frasca. Ed eccolo con noi, il compagno di tante avventure. Beh, altro che silenzio e di rumori che sa bisogno di campane, trombe, timpani, di strilloni, galli cedroni, insomma di tutto quello che possa venire improvviso, liberatorio a scuotere, di chi si impegna a urlare sveglia, sveglia. Ma svegli perché? Qui non dorme proprio nessuno, diciamo piuttosto che qualcuno è affetto da tanatosi. Qualcun altro fa il morto per tenersi a galla e tanti altri si sono tirati le lenzuola sulla testa, strizzando gli occhi fino a serrarli e dicendosi: cosa vogliono da me? Non si sono accorti che sto dormendo? Sveglia, sveglia. Meglio perdere il fiato a furia di correre, come del resto hanno già fatto, che trattenere il respiro per darsi per morti. Fortuna che c'è ancora qualcuno che sa grattare la chitarra elettrica. Questi sono The Breathless, questo è Heartbrust, con cui finisce questa diretta audiobox e ci si sente. Beh, cosa vogliono da me? Non si sono accorti che sto dormendo? 19 e 26, diretta audiobox, spazio multicodice di Pinotto Fava, dallo studio C della RAI di Napoli, da dove, retta da Umberto Amendola e propagata da Ciro Lutricuso, ancora a dirvi sveglia, sveglia, questa voce disincarnata di Gabriele Frasca. Sveglia perché presto sarà tardi e inutilmente a ricercare il noto si affanneranno gli sguardi, inutilmente intorno a tutto questo vuoto cui stiamo contribuendo con questo lungo sonno, con cui vorremmo dirci estranei ad ogni orrore, ad ogni lutto, così che sarà inutile dopo dirsi ma quando è che è cambiato tutto? Oh, insomma, sveglia, sveglia, perché presto sarà tardi, tardi anche per far credere che non c'eravamo, che se c'eravamo, c'eravamo un po' distratti. Qualcuno perché ci aveva da fare, qualcun altro perché ha famiglia, e c'è chi deve mantenere i suoi contatti, e c'è chi il diavolo se lo piglia. Insomma, sveglia, sveglia. Non vi sono bastati tutti questi anni di tenebre, o questo ronzio dove hanno mescolato tutti i vostri silenzi? Adesso ci sono luci intensissime, vampe dappertutto, come fosse un nuovo inizio, o piuttosto una fine. Perché vi suonano anche le trombe del giudizio. E dunque sveglia, sveglia, che presto sarà tardi anche per dirsi è troppo tardi per dire è troppo tardi. E allora sveglia, sveglia. Chi se ne frega che potreste essere morti? Chi se ne frega che ve ne state a letto? Chi se ne frega che non ve ne siete nemmeno accorti del fatto che nessuno ha sentito quello che avete detto? Sveglia, sveglia. Chi se ne frega che vi siete addormentati con tutte le vostre belle speranze, i piani per il futuro, i sentimenti che vi fanno andare il cuore tra balzoni e che li soffiate via così, con la faccia contro il muro, al ritmo dei polmoni, mentre dentro ogni cosa si rimesta e il solito cinema dei sogni si dispiega. Finisce che vi cade qualcosa sulla testa e non ci siete più. Chi se ne frega? XTC, wake up. Wake up, dicevamo. Dunque, quest'oggi abbiamo la possibilità di sentire musica dal vivo. Bene, ringraziamo innanzitutto i musicisti in sala che hanno in qualche modo vivacizzato particolarmente questa diretta audiobox che dovrebbe in qualche modo ultimare, stiamo aspettando il modo per concluderla questa diretta. E allora Paolo, cosa possiamo aggiungere a conclusione di questa?
Niente, questa è per me un'operazione che è un'operazione che continua. Cioè, sono molto curioso dopo aver fatto esperienza un po' in diversi campi musicali di andare a ritrovare il nostro. È il nostro come non soltanto come stile musicale ma come proprio modo di espressione, una cosa che ci appartenga davvero fino in fondo.
Questo brano che stiamo ascoltando, che è Any Way That You Want Me, degli Spiritualized, vale a dire il nuovo gruppo di Jason, ex Spaceman 3, andrà ipnoticamente a concludersi questa diretta audiobox. E consentitemi di dedicarlo, questo brano, agli ascoltatori più attenti che sappiamo seguirci e che parrebbe siano più volte costretti a saltar su dalle seggiole per tutto ciò che di attualmente ineffabile andiamo puntigliosamente affabulando. Queste note mulcenti in modica quantità valgano loro da cuscino per planare almeno per questa puntata sul morbido. Ci si sente. Finisce che vi cade qualcosa in testa e non ci siete più. Chi se ne frega? Chi se ne frega perché innanzitutto vi è stata negata la patente di individui, così che siete solo un punto al centro di una croce. Documentario settimanale al cinema, L'invasione delle Marianne. Non sa l'impressione di assistere a combattimenti, ma a lavori di costruzione stradale e scoppi di mine, intrapresi con centuplicata violenza, o ad azioni di affumicamento allo sterminio di insetti nocivi su scala tellurica. Le operazioni vengono eseguite finché non cresce più un filo d'erba. Il nemico funge da paziente e da cadavere. Come gli ebrei sotto il fascismo, non costituisce che l'oggetto di misure tecnico-amministrative e se si difende, la sua reazione ha lo stesso carattere. Sono parole scritte da Theodor Adorno nell'autunno del 1944, alla fine dunque di quella che fino a poco tempo fa avevamo il vezzo di chiamare l'ultima guerra. Ma perché il nemico possa essere trattato come oggetto di misure tecnico-amministrative, deve innanzitutto, così come abbiamo detto in principio, essere disindividualizzato, ridotto al rango di insetto nocivo da affumicare. E perché ciò sia possibile, deve essere prima ancora trasformato in insetto, come Gregorio Samsa, quando è ancora un amico. In questo brano che sta guidando il nostro inizio, che si intitola Inside the Termite Mound, dentro il termitaio appunto, tratto dall'ultimo disco dei Killing Joke, è detto: vado dietro la gente che serve il proprio scopo di servire. Migliaia di luci dai labirinti forati, questi tunnel ventosi mi guidano al mio luogo di desiderio, bar e bazar di autogratificazione, vivere per consumare, vivere per piaceri momentanei. È il nostro statuto di consumatori a farci insetti, e ove mai cessassimo di consumare, o non fossimo più nelle condizioni di farlo, è allora che diventeremmo inutili e nocivi, e dunque oggetti di misure tecnico-amministrative. Sono le 19:40 dallo studio C di Napoli, diretta Audiobox, spazio multicodice di Pinotto Fava. Umberto Amendola e Ciro Lutricuso al di là, e Gabriele Frasca al di qua del vetro, nel termitaio ovviamente. The children have gone down. The rules we've taught them are what they've been eager. Your faster people, they make me feel so indifferent. Serving their purpose, it's an e qui nel termitaio con noi quest'oggi anche Nicola Lesini e Emiliano Licastro. Musica dal vivo anche quest'oggi, e il primo brano che ascolteremo è Cleo.